Sì, grazie. Mi dispiace per questo contrattempo, però pazienza. Siamo qua, siamo davanti al Signore lo stesso. Cercherò stasera di arrivare alla fine di queste riflessioni. Farò di tutto per portare a termine questo studio che abbiamo iniziato. E stiamo parlando della soluzione alla ribellione contro la parola di Dio, ribellione contro le autorità in tutte le sue forme, ovviamente non soltanto in una, ma in tutte le sue forme. Abbiamo visto la volta scorsa tre punti che ci aiutano a risolvere questo problema. Abbiamo visto in primo luogo la disponibilità che dobbiamo avere davanti alla parola di Dio, e questo la disponibilità ci chiama anche a ravvederci dai pensieri cattivi, dal modo cattivo di vivere. Poi abbiamo visto anche che dobbiamo ritornare ad avere la giusta visione della persona di Dio, perché quando noi insultiamo le autorità, quando noi ci ribelliamo alle autorità, abbiamo detto, indirettamente e direttamente stiamo insultando la parola di Dio e quindi Dio stesso. Allora, riprendere la visione della sovranità di Dio. Ecco, non abbiamo a che fare con il nostro amico, il nostro compagno di scuola, ma abbiamo a che fare con Dio. Questo è molto triste perché ci mettiamo sotto il suo giudizio. E poi abbiamo visto come terzo punto che dobbiamo avere il coraggio di uscire fuori dal mondo. Portiamo i vasi del Signore, abbiamo letto in Isaia 52 la volta scorsa, quindi noi portiamo il servizio del Signore. E non dobbiamo fare comunella, non dobbiamo allearci con il mondo per vivere le cose del mondo. Questa sera vedremo due punti finali che credo siano altrettanto importanti. Cioè vedremo il valore della parola di Dio che ci dà la soluzione e vedremo anche l'Iddio della parola che ha ubbidito alle autorità. Perché parlare della parola di Dio? Beh, quando viviamo nella disubbidienza, e quindi nella disubbidienza volontaria, e in maniera anche, come dire, cosciente, diciamo, abbiamo visto che la nostra mente viene disturbata. Vi ricordate, abbiamo detto che viviamo nella confusione mentale, nella cecità spirituale. Viviamo in una condizione in cui la nostra mente è disturbata e quindi non riesce in qualche modo a recepire il messaggio che il Signore ci vuole trasmettere. Allora, la parola di Dio che cosa fa? Come è scritto in Romani 12, che non leggiamo, ha bisogno di un rinnovamento, ha bisogno di qualcosa di nuovo nella nostra mente. Com'è possibile che avvenga un rinnovamento nella nostra mente? Ebbene, se noi leggiamo, meditiamo e diamo credito alla parola che leggiamo e meditiamo, che cosa fa lo Spirito Santo? Espelle dalla nostra mente tutti quei pensieri che non sono conforme alla vita cristiana, al pensiero che non è cristiano, e mette dentro la nostra mente i pensieri del Signore. E la nostra mente non ragiona più come ragiona il mondo, non si mette più a fare quello che fa il mondo, ma la nostra mente comincia a ragionare come ragiona il Signore. E il Signore ci chiama a che cosa? A sottometterci alle autorità, ci chiama ad ubbidire alle autorità, ci chiama a pregare per le autorità, ci chiama ad onorare le autorità. Allora ecco che la mente, il cuore, la bocca, tutto cambia, perché sono i pensieri del Signore. Io non sto dicendo che le autorità, ad esempio i nostri fratelli anziani, siano uomini perfetti, possono anche sbagliare, possono prendere decisioni anche in maniera sbagliata, per carità. Come tutte le forme di autorità lavorative, scolastiche, sociali, eccetera, possono prendere dire delle cose che noi possiamo non condividere, però ribellandoci a loro e insultandole, Questa è una cosa davvero da non credente, è una cosa grave, gravissima. Allora, si può uscire fuori? Certo, dipende, come abbiamo detto la volta scorsa, nella misura in cui ci siamo addentrati in questa condizione terrificante della ribellione. Allora ecco che la parola di Dio ci deve rieducare. Allora, leggeremo insieme un passo che commenterò per quello che sarà possibile, perché il tempo non è molto, ma cercheremo di essere chiari intorno a questo passo. Allora, venite per favore nella seconda lettera di Paolo a Timoteo e leggeremo insieme i due versi che sono molto molto conosciuti, cioè seconda Timoteo capitolo 3, i versetti 16 e 17. Ripeto, sono molto conosciuti, ma forse poco frequentati, pochi apprezzati. Allora, seconda Timoteo capitolo 3, versetti 16 e 17. Leggiamo per il momento, ci fermiamo un attimo sul versetto 16. È scritto così: ogni scrittura, cioè tutta la scrittura, è utile, e tutta la scrittura è ispirata da Dio, quindi è di natura divina, poi utile a insegnare, a riprendere, a correggere e a educare alla giustizia. Che cosa abbiamo noi in questo passo così straordinario? Abbiamo il programma di Dio per la vita del credente. Notate, è un programma. Cioè siamo alla scuola del Signore e chi insegna è la parola, è una parola divina. Questa sera sto parlando io, ma in realtà chi insegna è il Signore, è lo Spirito Santo. Allora cosa fa il Signore? Nel momento in cui ci siamo convertiti, lo voglio ricordare, io lo ricordo spesso, apro una piccola parentesi, quando siamo andati al Signore, noi non avevamo bisogno solo di essere salvati, ma anche di essere guariti da tutte quelle malattie sociali, religiose, filosofiche, che la nostra mente ha mangiato per tutto il tempo che noi eravamo fuori dalla grazia del Signore. Allora ecco che abbiamo bisogno di un nuovo insegnamento. Allora cosa fa la parola di Dio quando insegna? Beh, la prima cosa che fa, abbiamo letto, riprende. Cioè, come stiamo vivendo noi con le autorità? Li stiamo insultando? Ci stiamo ribellando? E voglio ripetere, parlo delle autorità in tutte le loro forme. Per favore, non sto facendo riferimento ad una sola autorità, poi ognuno si confronta con la parola di Dio. Allora, se questo il nostro pensiero, la parola di Dio cosa ci dice? No, Gino, tu stai sbagliando. Ma che cosa stai facendo? Allora ci sta riprendendo. No, non è questo il modo di vivere la vita cristiana. Questo è il modo di vivere secondo l'altra forma di potenza, cioè quella del diavolo, e noi non dobbiamo collaborare con lui. Quindi cosa fa la parola? Ci riprende. Allora, a questo punto siamo davanti ad un bivio. Daremo ascolto? Diremo: Signore, grazie, hai ragione, abbiamo sbagliato, abbiamo peccato. Non è questo il modo di vivere la vita cristiana, non è questo quello che tu ci dici. Quindi tu mi stai riprendendo. Allora, se in qualche modo il Signore ci vede, come dire, mancanti, non ci vede nella giusta condizione di veri credenti, se poi non siamo credenti e non siamo salvati, o meglio, se siamo credenti ma non convertiti, vabbè, questa è un'altra cosa, ma se siamo dei credenti convertiti al Signore, veniamo ripresi, noi ci fermiamo, diciamo: Signore, hai ragione, allora il programma va avanti. Caso contrario, il programma si ferma. Perché cosa dice subito dopo? Veniamo corretti. Come facciamo ad essere corretti se noi rimaniamo fermi sulle nostre posizioni e continuiamo a ribellarci a quelle che sono le autorità? Rimaniamo fermi. Ma se noi invece abbiamo l'umiltà e abbiamo il timore di Dio, il timore del giudizio di Dio, e ci fermiamo, ci ravvediamo, chiediamo perdono, confessiamo il nostro peccato, il Signore ci corregge. E questo è bellissimo. Tutti abbiamo bisogno di essere corretti, è vero? È un programma che dura tutta la vita, non è qualcosa che leggiamo una volta, va bene per una volta e poi non va bene più. No, dura tutta una vita, perché quando noi leggiamo e meditiamo, studiamo la parola di Dio, ascoltiamo la parola di Dio e lasciamo che Dio ci riprenda e ci corregga, allora il programma va avanti. E cosa farà il Signore a quel punto lì? Cosa abbiamo letto qui? Una volta che ci ha ripresi, ci ha corretti, cosa fa? Ci sta dando una nuova educazione. Ci educa a che cosa? Alla giustizia di Dio. Non dimentichiamo, fratelli, nel mondo esistono solo due giustizie, quella di Satana e quella di Dio. Allora, io l'ho citato diverse volte, stasera ve lo voglio leggere, teniamo il segno in Seconda Timoteo e andiamo nella seconda lettera di Paolo ai Corinzi, nel capitolo 11, e notate cosa dice l'Apostolo Paolo, perché abbiamo detto che coloro i quali insultano le autorità non soltanto si ribellano, cioè cadono nel peccato della ribellione, ma diventano essi stessi dei servi della giustizia di Satana. E questa è una cosa molto molto seria. Io credo, se siamo veramente nati di nuovo, penso che nessuno di noi voglia trovarsi nella condizione di essere addirittura dei predicatori di Satana, insomma, no? E qui non sta parlando di angeli o di demoni, ma sta parlando di persone. Allora, nella seconda lettera ai Corinzi, capitolo 11, i versi da 13 a 15. Notate, fratelli, molto, molto interessante. Vi devo confessare che questo passo mi ha fatto riflettere proprio quest'anno mentre ero sulla spiaggia. Pensavo a questo passo, dice, ma tu guarda, esiste la giustizia di Dio, ma c'è anche quella di Satana. E questo è tremendo. Allora mi devo chiedere se il modo in cui sto pensando, sto vivendo, mi sto comportando, se è quella della giustizia di Dio oppure è quella della giustizia di Satana. È scritto così, lo leggo soltanto perché non abbiamo il tempo per poterlo, come dire, spiegare bene. Versetti 13 a 15. Quei tali sono falsi apostoli, operai fraudolenti che si travestono da apostoli di Cristo. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Non è dunque cosa eccezionale se anche i suoi servitori si travestono da servitori di giustizia. La loro fine sarà secondo le loro opere. Certamente non è la salvezza che è chiamata in causa, però è interessante perché dice, guardate che ci sono delle persone che sono i predicatori di Satana. E quando noi proponiamo qualcosa che si oppone alla parola di Dio, noi stiamo facendo gioire Satana, perché stiamo insultando il Signore che Satana odia e odia anche noi. Allora ecco che a un certo punto che cosa succede? Che da servitori di Satana, cioè servitori della giustizia di Satana, se ci lasciamo educare dalla parola di Dio, diventiamo servitori della giustizia di Dio. E questo è davvero molto molto bello. Io voglio sperare e pregare che tutti noi desideriamo essere non i predicatori di Satana. Non andiamo per le strade a ribellarci contro le autorità, nelle chiese a ribellarci contro le autorità che Dio ha messo, nella scuola a ribellarci, i figli che si ribellano ai genitori, le mogli che si ribellano ai mariti. No, non vogliamo fare così, perché se facciamo così siamo i predicatori di Satana. Ma noi vogliamo essere educati dalla parola e vogliamo che la parola ci corregga là dove veniamo ripresi per andare avanti. E nel momento in cui veniamo ripresi, ecco il versetto 17 che troviamo nella seconda lettera di Paolo a Timoteo, capitolo 3. Perché o affinché l'uomo di Dio, sarebbe interessante parlare di questa particella o semplicemente di questa parolina, è vero? Di, sarebbe interessante, ma il tempo non l'abbiamo. L'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Allora, una mente che è ribelle è disturbata dall'azione di Satana. E naturalmente non può servire il Signore. Non ha la competenza necessarie per poter portare un servizio per il Signore e quindi di beneficio per la Chiesa e di salvezza per le anime che stanno morendo sotto la condanna del peccato. Ma se noi ci ravvediamo e ci lasciamo formare da Dio in questo programma di cui parla la Scrittura, allora ecco che diventiamo completi, diventiamo persone di Dio, non di Satana, di Dio. E il Signore ci permette di essere preparati per l'opera alla quale Lui ci ha chiamati. Che bello sarebbe, fratelli, davvero. Che bello sarebbe se tutti noi questa sera potessimo fermarci, ci lasciassimo interpellare dallo Spirito Santo e dire e fare quella preghiera che ha fatto Davide nel Salmo 139, versetti, se ricordo bene, 22, 23 o 23, 24, ma voi avete capito cosa voglio dire, quando Davide prega e dice, Signore, esaminami e vede se c'è in me qualche via iniqua, e poi dice, e guidami per la via eterna. Che bello se potessimo fermarci e dire, Signore, esaminami. Vedete, la cosa più difficile è proprio fermarsi. Fermarsi, ma non per riposare, non per sedersi, per poter stare un tempo davanti al Signore e dire, Signore, mi fai una radiografia, mi fai una risonanza magnetica spirituale, parlami. Io sto ubbidendo alla tua parola o invece sto vivendo in un certo modo? E il Signore ci parlerà. E allora lì noi saremo formati da Lui e potremo davvero andare avanti e continuare il nostro servizio. La ragione per cui Dio ci ha salvati. Non siamo stati salvati soltanto per radunarci, per incontrarci, siamo stati salvati per servire Dio. Ma se abbiamo la mente disturbata dalla ribellione, e noi lo vediamo, quelli che vivono nella ribellione, non hanno niente da dare a nessuno, né alla Chiesa, né al mondo, tantomeno a loro stessi. Allora, il secondo punto è l'Iddio della parola, il Signore Gesù. Io non vedo qui l'orario, allora è lì. Non c'è molto, molto tempo, però ho detto che voglio finire stasera. Il mio computer è più bello perché sotto mi dice l'orario. Va bene, ecco, sto parlando male del computer di Massimo. Allora ecco l'Iddio della parola. Fratelli, se ubbidire alla parola è una cosa sbagliata, abbiamo detto la volta scorsa, allora vuol dire che Gesù ha sbagliato tutto. Perché per Gesù non è stata una cosa, come dire, sbagliata, ubbidire. Allora, velocemente, perché purtroppo il tempo non c'è. Allora, in Ebrei capitolo 10, versetto 5, Ebrei 10, versetto 5. Mi perdonerete se vi do velocemente solo dei passi, poi se volete io vi do soltanto l'input, se volete studiare potete farlo da soli. Ebrei capitolo 10, versetto 5, abbiamo l'ubbidienza del Signor Gesù a Dio Padre. Ecco, pensate a Gesù che era nel cielo, adorato, che non aveva nessuna necessità di venire sulla terra, non era per lui, ma a un certo punto lui cosa fa? Ubbidisce al Padre. Versetto 5 del capitolo 10 della lettera agli Ebrei dice, ecco, perché Cristo entrando nel mondo disse, tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. E poi è molto bello perché dice nel versetto 10, in virtù di questa volontà noi siamo stati santificati mediante l'opera del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Avevo altri passi, ma mi fermo qua a questo punto. Gesù che ubbidisce pienamente a Dio Padre, ma non lo fa per agevolare se stesso, non lo fa per portare del bene a se stesso, ma lo fa per portare del bene a noi. Noi quando ubbidiamo abbiamo dei vantaggi, ma l'ubbidienza del Signore Gesù ha portato delle rinunce tremende. Pensate, fratelli, che il fatto che Gesù si sia incarnato, abbia preso un corpo, quel corpo lo terrà per tutta l'eternità. Ecco perché sempre in Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 4, troviamo scritto che esiste un solo Dio, un solo mediatore, Gesù Cristo uomo. E avendo preso un corpo, Gesù ha accettato anche la sottomissione eterna al Padre, pur rimanendo Dio nella natura. Io non so se riusciamo a comprendere il valore dell'obbedienza del Signore Gesù. Lui ha dovuto rinunciare. Se dovessi usare una parola umana, razionale, lui ci ha rimesso. Noi veniamo benedetti. Lui ci ha rimesso parecchio e non ha disprezzato l'ubbidienza al Padre. Poi ancora Gesù ha dovuto imparare l'ubbidienza. Venite ancora sempre in Ebrei capitolo 5. In Ebrei capitolo 5 leggiamo i versi da 7 a 10 e voi vedrete come questo passo è carico di grande contenuto spirituale. Ebrei 5, 7 a 10. Nei giorni della sua carne, parla del Signore Gesù, della sua incarnazione, con alte grida e con lacrime egli offrì preghiere e suppliche a colui che lo poteva, che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'ubbidienza dalle cose che soffrì. Reso perfetto, divenne per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di una grande di salvezza eterna. Che cosa coglie lo scrittore agli Ebrei? Qualcosa che nei Vangeli non c'è. Con alte grida, lui che era adorato notte e giorno da tutti gli angeli del cielo, che era sufficiente a se stesso, ha ubbidito al Padre. E ubbidendo al Padre, sapeva che cosa sta mandando incontro. Vedete, l'ubbidienza di Gesù non è stato qualcosa che ha agevolato Gesù, non è stato qualcosa che ha portato benedizione a Gesù, ha portato piuttosto rinuncia, sofferenza, dolore, qualcosa di tremendo. Allora, se tu, fratello, stai pensando che ubbidire alla parola di Dio, alla parola scritta, alla parola divina, all'Iddio della parola, sia sbagliato, tu stai dicendo che anche Gesù ha sbagliato tutto. E questo è davvero molto, molto grave. Un passo che conosciamo ancora, nella lettera ai Filippesi, molto velocemente, leggiamo ancora, capitolo 2, e versetti 5 a 7. Sono passi che conosciamo, lo so, però sono passi che pratichiamo molto poco, perché qui sta parlando proprio di Gesù che si annulla completamente. Guardate, fratelli, versetto 5, dice: abbiate in voi lo stesso sentimento che è stato in Cristo Gesù, il quale, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma spogliò se stesso. La versione della Luce dice annichilì, annullò, annientò se stesso. Prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini, trovato esteriormente come un uomo, umiliò se stesso, facendosi ubbidiente fino alla morte e alla morte di croce, cioè fino a prendere la maledizione, fino a prendere gli insulti, fino a prendere qualcosa che soltanto i malfattori potevano prendere. È sbagliato ubbidire al Signore? Non è giusto che noi ubbidiamo al Signore. Ecco Gesù, l'ubbidiente per eccellenza. E poi ancora, fratelli, sempre velocemente, andiamo nel Vangelo di Luca, capitolo 2. Vangelo di Luca, capitolo 2. E leggiamo i versetti 51 e 52. Guardate. Luca, capitolo 2, 51 e 52. Poi discese con loro, cioè con i genitori. Andò a Nazaret e stava loro sottomesso. Sua madre serbava tutte queste cose nel suo cuore. E Gesù cresceva in sapienza, in statura e in grazia davanti a Dio e agli uomini. Gesù si sottomise a due sue creature, ai suoi genitori putativi, Maria e Giuseppe. Dio che si sottomette agli uomini. E l'ubbidienza è proprio il segno distintivo della deità, di ciò che è divino, di una vita veramente cristiana. Io spero che noi stiamo davvero riflettendo su quelle che stiamo leggendo. E poi andiamo in Matteo capitolo 27, i versetti 24-27. Matteo 27. Matteo 17, non 27, Matteo 27, versetti 24-27.
Gino, scusa, Matteo 17 o 27?
17.
Ok.
Matteo 17, 24-27. Quando furono giunti a Capernaum, quelli che riscuotevano le didramme si avvicinarono a Pietro e dissero: «Il vostro maestro non paga le didramme, cioè non paga le tasse?» Egli rispose: «Sì». Quando fu entrato in casa, Gesù lo prevenne e gli disse: «Che te ne pare, Simone? I re della terra da chi prendono il tributo o l'imposta? Dai loro figli o dagli stranieri?» «Dagli stranieri», rispose Pietro. Gesù gli disse: «I figli dunque ne sono esenti, ma per non scandalizzarli, va al mare, getta l'amo e prendi il primo pesce che verrà su, aprigli la bocca, troverai uno statere, prendilo e dallo loro per me e per te». Gesù che paga le tasse, Gesù che rispetta le autorità civili, lui l'autorità di tutto e di tutti che rispetta l'autorità civile. Che grande esempio, fratelli, che abbiamo qui. E leggiamo un ultimo verso e poi mi fermo. Ho dato soltanto, come dire, dei principi, degli input, che spero siano servite a qualcosa. Matteo capitolo 22. Matteo capitolo 22, leggiamo i versi 15-22, anche qui velocemente. Allora i farisei si ritirarono e tennero consiglio per vedere di coglierlo in fallo nelle sue parole. E gli mandarono i loro discepoli con gli erodiani a dirgli: «Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e insegni la via di Dio secondo verità e non hai riguardi per nessuno, perché non badi all'apparenza delle persone. Dici dunque, che te ne pare? È lecito o no pagare il tributo a Cesare?» Ma Gesù, conoscendo la loro malizia, disse: «Perché mi tentate, ipocriti? Mostratemi la moneta del tributo». Ed essi gli porsero un denaro, ed egli domandò loro: «Di chi è questa effigie e questa iscrizione?» Gli risposero: «Di Cesare». E Gesù disse loro: «Rendete dunque a Cesare quelle che di Cesare e a Dio quelle che di Dio». Ed essi, udito ciò, si stupirono e lasciatolo se ne andarono. Fratelli e sorelle, quale deve essere il principio biblico? Dare alle autorità quelle che spetta le autorità, che siano civili, che siano ecclesiali, che siano familiari, che siano lavorative, scolastiche. Dobbiamo dare all'autorità quelle che appartiene all'autorità, cioè sottomissione, ubbidienza, onore, preghiera, e dobbiamo dare a Dio quelle che è di Dio. Se vogliamo essere dei credenti che danno una buona testimonianza, perché vedete, quando la nostra mente è disturbata dalla ribellione, noi roviniamo anche le nostre famiglie, non roviniamo solo noi stessi, roviniamo le nostre famiglie, e siamo all'interno del corpo di Cristo, dei membri malati. E il corpo di Cristo non può crescere armoniosamente come vorrebbe invece il Signore. Fratelli, che cosa possiamo dire? Il Signore apra la nostra mente, i nostri occhi, e ci faccia vedere da che parte stiamo camminando. Ci faccia vedere di che metallo siamo fatti, se siamo piombo, ottone, o se siamo quell'oro, quell'argento che Dio vuole che noi siamo. Il Signore benedica la sua parola. Amen.